Saluto, benvenute, benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come sempre il numero nostro solito per scriverci con WhatsApp, Telegram e un SMS. Oppure potete scriverci a diretta@popolarenetwork.it. Se potete scriverci anche in altri momenti, il indirizzo mail corretto è cult@radiopopolare.it oppure la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Come sempre di martedì, la puntata si chiude con Extra Cult, la rubrica a cura di Sciauchi Senussi, che ci porta a scoprire fatti culturali fuori dai nostri confini. Questa è la settimana che porta il 25 aprile, quindi anche la rubrica di Sciauchi sarà improntata alle nuove resistenze, così come faremo anche in altri spazi di questa trasmissione. Poi Barbara Sorrentini, un'intervista ci porta a conoscere il lavoro di Saverio Smeriglio, regista di Lo chiamava rock and roll. E ancora il Festival Life organizzato da Zona K alla Fabbrica del Vapore, che comincerà alla fine del mese di aprile, e fra pochi giorni ce lo facciamo raccontare dalla sua direttrice artistica Valentina Kaslunger. E poi avevamo promesso di farvi riascoltare la voce di Anacarsis Ramos, brevemente ascoltato in questa trasmissione, in occasione del suo passaggio a Fog Festival, a Triennale Teatro. L'artista messicano mette in atto una modalità di fare performance teatro, portando in scena la sua stessa madre, una lavoratrice povera e costretta a cambiare continuamente lavoro per tutta la vita, in una delle molte periferie messicane, nello spettacolo Mi madre y el dinero. Ci sembrava un tema interessante, anche questa una forma di resistenza da proporvi in vista del prossimo 25 aprile. Quindi ascoltiamo Anacarsis Ramos in un estratto dal suo incontro con il pubblico dopo il suo spettacolo a Triennale Teatro.
Lo spettacolo, a mio avviso quantomeno, è certamente uno spettacolo universale, cioè in cui chiunque può riconoscere qualcosa o che hanno vissuto persone a lui vicine o che ha vissuto personalmente. Già nel titolo ovviamente il denaro è importante, lo si dice nello spettacolo. Ci sono famiglie dove tutto è visto attraverso il denaro o attraverso la mancanza di denaro. Può valere per persone molto ricche o per persone che invece devono affrontare la mancanza di denaro. È il denaro che in qualche maniera detta il ritmo della famiglia, della vita di tutti i giorni. Questo nello spettacolo è molto chiaro, ma è chiaro anche un altro aspetto che secondo me rende universale lo spettacolo, cioè la condizione della vostra generazione di artisti che affronta un futuro che forse ha qualche elemento di speranza in meno rispetto ad altre generazioni di artisti. Magari mi sbaglio, però voi in tutta Europa, in Occidente, in molti altri posti, a parte una piccola minoranza di persone che alla fine fanno successo, fanno tanti soldi e così via, chi vuole fare teatro, per esempio, affronta questi problemi quotidianamente. C'è un'intera generazione che ne vuole parlare anche a teatro. Hai anche tu questa sensazione che ci sia una moltitudine di artisti della tua età che questo problema sentono il bisogno di portarlo anche in scena?
Creo que estamos las condiciones materiales, creo que casi todo el mundo son muy similares, que además.
Sí, la respuesta a esta pregunta es seguramente positiva. Credo che le condizioni materiali di oggi siano un po' uguali in tutto il mondo, comunque molto simili. Ci troviamo immersi in un processo, se vogliamo anche storico, di colonizzazione, di espansione, di alienazione che permea tutte le nostre vite. E questa nuova generazione, secondo me, quello che fa di interessante è legare tutto questo con il teatro, quindi in qualche modo analizzare, strutturare alcune tradizioni del teatro, ma diciamo in dialogo con questi processi economici. E questo è molto interessante per me, che si abbandona una sorta di idealizzazione, se vogliamo, teatrale, senza rinunciare alle tradizioni, ma inserendo queste tradizioni, questi canoni estetici in un dialogo con il sociale, in un tempo, in uno spazio che è quello che conosciamo, senza rinunciare necessariamente all'estetica, se vogliamo, ma non pensando solo a quella. E secondo me è questo che è interessante, per l'appunto non negare queste tradizioni, questi dialoghi, ma problematizzarli, se vogliamo.
Dialogan direttamente con la construcción social, el tiempo, los lugares, sí, ¿no? Sí. Más allá de una pretendida como belleza anterior, o, ¿no? Entonces, que me parece interesante esto, que sin negar esas tradiciones y esos diálogos, problematizar esos mismos diálogos, y creo que es algo que en cierto sentido mi generación comparte, ¿no?
Sí. ¿Da cómo habéis trabajado con Josefina? Cioè, dopo aver avuto l'idea di lavorare insieme, come è avvenuta la drammaturgia, le parti invece che sono improvvisate, insomma, qualche backstage di come è andato il lavoro con lei?
Molto problemi. è un processo, problematico, nel senso di che. Nada, también creo que nosotros teníamos una dinámica del trabajo, que era como la dinámica de toda nuestra vida.
Sì, ci sono stati molti problemi, è innegabile. Il processo è stato piuttosto problematico perché noi abbiamo sempre avuto una dinamica di lavoro e di vita che non aveva nessun tipo, se vogliamo, di regola, di safe space, di struttura, se vogliamo. È sempre stato così nella nostra vita. E anche il nostro ambito di lavoro è sempre stato permeato da questa sorta di violenza. Ci ha aiutato molto Santiago, che ha avuto un ruolo di mediazione nel processo e ci ha sostenuto soprattutto per creare uno spazio di cura, uno spazio dove questo lavoro potesse effettivamente generarsi e svilupparsi. Quindi abbiamo inserito questa dinamica nel nostro lavoro, per cui anche se molte volte non ci siamo trovati d'accordo, comunque c'era questo spazio sicuro dove potevamo eccepire, ma mantenendo delle relazioni per l'appunto.
De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se preguntan cuándo llegarás para cantarles. De todas las lunas que miramos, solo quedan algunas memorias. Cuando nos reímos, cuando nos tuvimos En las calles de Madrid borrachos fuimos sin un rumbo fijo. Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos, en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos, en ese jardín de rosas bugambilias donde compartimos. Todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se pregunta, ¿cuándo llegarás para cantarles? Las lunas menguantes que nos observaron sobre mares lloran lágrimas sagradas, como tu caricia, dulce como amarga, deliciosas las mañanas, laberintos en las madrugadas, como tus caricias, suave como espina, se me va clavando sobre el pecho toda esta melancolía. En este jardín de rosas bugambilias sin tu compañía. Fuimos sin un rumbo fijo. Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos, en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos, en ese jardín de rosas bugambilias donde compartimos, en ese jardín de rosas bugambilias donde no.
Saverio Smeriglio, regista di Lo chiamava rock and roll, uscito al cinema lo scorso 16 aprile. Nell'intervista Smeriglio racconta il suo rapporto d'amicizia con Federico Richard Villa, un ragazzo affetto da atassia di Friedreich, che ha ispirato il film. In modo leggero e quasi come una commedia, il film segue un viaggio in fuga dalla clinica fra lo stesso Federico Richard Villa e l'amico Mauro, interpretato da Andrea Montovoli. L'intervista a Saverio Smeriglio è di Barbara Sorrentini. Ascoltiamo.
Saverio Smeriglio, benvenuto a Radio Popolare, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Lo chiamava Rock and Roll, è il titolo del tuo film, è una storia molto particolare, con dei personaggi molto particolari. Da dove è partita questa storia qui, visto che si tratta anche intanto di una storia vera con un personaggio vero che è Federico Ricciarvilla, che mette in scena la sua disabilità? Perché hai voluto raccontare la sua storia in chiave fiction?
Ma è ispirato da una storia vera, che è la mia amicizia con Federico. La parte ancorata alla realtà, appunto, è quella che riguarda la mia amicizia con Federico. È ispirato alla nostra amicizia, alla nostra storia, ci siamo conosciuti ormai 20 anni fa e quindi abbiamo sentito la necessità un po' di insieme di pensare questo progetto, che doveva essere all'inizio un documentario di viaggio mio e suo, un progetto tutto nostro, e poi invece nel tempo mi è venuta questa storia, mi piaceva l'idea di portarlo sul grande schermo e di trasformare questa storia arricchendola con degli elementi di finzione, ma che mantenesse poi il suo nucleo centrale, quindi il suo nucleo reale.
L'amicizia, giustamente tu dicevi, l'altro protagonista è Mauro, che finisce in ospedale e si trova nella situazione di conoscere Federico, ma anche questo parte da uno spunto autobiografico, oppure questa è la finzione, perché poi c'è il viaggio, immagino che poi il viaggio sia la sostanza di tutto il film e di tutta la storia.
Sì. Mauro, interpretato da Andrea Montovoli, è il personaggio, diciamo, di chiave del film, e lui poi diventa in qualche maniera motore per Federico e quindi, diciamo, che rappresenta un po' quello che poi è un po' la natura di Federico, sempre il senso della ricerca, come non so se hai avuto modo di vederlo, il film
sì.
non è un film sulla disabilità, assolutamente. È un film sull'amicizia, sul viaggio, sulle scelte, sul libero arbitrio. Sono tutti questi personaggi. Poi c'è un bravissimo Nicola Nocella che fa Oronzo, sì. Ivana Lotito che fa Mariana, Caterina Silva, insomma, sono altri personaggi che, diciamo, che a modo loro cercano tutti il loro posto nella vita, no? In questo mondo. Sono tutte persone, tra virgolette, zoppe, che cercano un appoggio, una soluzione. È un po' un film forse sulla ricerca, io lo vedo così, sul viaggio e sulla ricerca.
Perché hai scelto di far recitare Federico, che dà molta ricchezza al film, e non di farne un documentario? Insomma, come mai hai voluto costruire questa storia intorno a lui di finzione, però che prende spunto dalla realtà?
Certo, perché secondo me un progetto così, nella sua onestà, poteva nascere solo intorno a una persona come Federico, perché poi questo volevo raccontare. Non avrebbe avuto senso prendere un'altra persona, ed è stata una scommessa sicuramente. Noi abbiamo scoperto la bravura di Federico, perché è immensa. Poi un film può piacere o può non piacere, ma è oggettivo che la bravura di Federico ci sia, sulla sua potenza appare. E noi l'abbiamo scoperta durante il primo Chuck, in realtà, quindi è stata una grossa sorpresa per noi, una bellissima sorpresa, ma è stata una scoperta anche per noi. Cioè, io so di cosa è in grado Federico perché lo conosco da 20 anni, e quindi ero sicuro no, però nel senso mi sono sentito di scommettere sulla sua capacità di superare questo ennesimo ostacolo e di trasformarlo in qualcosa di bello, quindi... E così è andata.
Nel film, giustamente sì, tu dicevi non è un film sulla disabilità, però si dice in vari momenti che lui è affetto da atassia di Friedrich, che non è esattamente, si capisce dal film di che cosa si tratta, ma in realtà non è una disabilità di cui si parli molto, se non sbaglio. E nonostante questo, appunto, gli fate fare delle cose pazzesche, tipo il viaggio. Com'è andata la ripresa del viaggio?
Ma lui quelle cose pazzesche le fa già nella vita, quindi in realtà noi non abbiamo fatto altro che
che ripeterle
lì dove serviva, ma lui ha girato il Vietnam, l'Argentina, la Colombia, ha girato posti in sedia a rotelle in solitaria per dimostrare, insomma, agli altri ragazzi disabili che un altro tipo di vita è possibile nonostante certe patologie. Quindi la mia volontà in scrittura, e poi quando abbiamo diventato una scrittura a quattro mani insieme a Nicola Nocella, ci siamo sempre confrontati su questa cosa, cioè di mantenere il nucleo centrale, di mantenere Federico all'interno di ogni ripresa, all'interno di ogni inquadratura, quindi di portarlo avanti.
Questo film ha già vinto dei premi, adesso arriva nelle sale. Tu hai deciso di mettere i sottotitoli per questo film. C'è un motivo, naturalmente, ce lo dici?
Sì, noi all'inizio ci eravamo concentrati sulla disabilità e avevamo ricevuto anche numerosi patrocini da associazioni che combattono le disabilità motorie e favoriscono la ricerca, come il Comitato Paralimpico. Poi Federico è un campione di handbiking, quindi la Federazione Ciclismo, WILDEM, ANMIL, insomma tantissime in realtà. Però poi durante una giornata di ripresa Federico ci ha fatto un Taravan Day Off, siamo andati al cinema e alla fine lui ha detto bellissimo il film ma non ho capito nulla. Quindi ci ha fatto notare che la sua patologia in realtà gli portava anche un'ipoudenza e quindi abbiamo detto vabbè ragazzi, se dobbiamo essere inclusivi o spingerci il più possibile in questa strada, perché comunque di questo stiamo parlando, no? In qualche maniera, dobbiamo mettere a terra tutte le carte di cui disponiamo e quindi facciamo un'unica versione con i sottotitoli. E lì poi si è aggiunta anche l'ENS, l'Ente Nazionale Sordi, che ci ha dato il patrocinio, perché comunque sono stati 7 milioni dati stati in Italia alle persone non udenti, tra anziani, persone con patologie, eccetera.
Complimenti. Quanto è costato il film? A grandi linee, adesso non ti chiedo ovviamente, cioè un film di questo tipo, che tipo di costo ha?
Allora guarda, innanzitutto noi diciamo non abbiamo avuto fondi pubblici, perché abbiamo trovato anche un po' di difficoltà a presentare un film sulla disabilità, perché la mia difficoltà è stata quella di far capire che non era un film sulla disabilità, no, in qualche maniera. Comunque non abbiamo avuto fondi pubblici, quindi ci siamo organizzati con privati, una parte la mia società di produzione è intervenuta, parecchi, quindi molto 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 meno di quello che stai pensando in questo momento. Ma molto 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 meno. Non ti do una cifra, ma molto meno.
Molto meno di quello che si pensi. Sì, anche perché poi ricordiamolo, Federico è sulla sedia a rotelle, per cui ovviamente ogni scena e ogni situazione deve essere pensata per una persona che si muove in sedia a rotelle. Dovrebbe essere così sempre, ovunque, però ahimè sappiamo che non è così. Quindi insomma voi immagino che abbiate dovuto fare tutto in modo che fosse agibile.
Ma in realtà era tutto non agibile, e anche perché l'agibile ti garantisco che stando vicino a Federico ho scoperto...
Che non gli interessa, non è una sfida.
No, no, ne ho la fida di questo, che sì, ci sta, ma nel senso un mondo pieno di barriere architettoniche,
esatto. Cioè,
effettivamente è veramente difficile e non è stato un viaggio facile il nostro, adesso non è tutto magari così, no, così... sempre così bello, ci sono state parecchie difficoltà di logistica, anche poi noi abbiamo fatto un viaggio veramente on the road in mezzo al nulla, in posti sperduti.
Dov'è che eravate?
Noi ci siamo mossi da Ancona, quindi nelle Marche, poi siamo scesi lungo la costa, Copra Marittima, Borgo Marano, siamo andati nei borghi dell'entroterra marchigiano e poi ci siamo spinti molto dentro in zone abbastanza, diciamo, anche piccoli paesini quasi fantasma delle Marche, perché sono stati molto colpiti dal terremoto e quindi sono ancora le cicatrici del terremoto che ha colpito le Marche, l'Umbria, e posti meravigliosi come il lago di Gerosa, Monte Monaco, Foce, nella provincia di Ascoli Piceno. Però non è stato sicuramente un viaggio agevole, ecco.
Grazie, Saverio Smeriglio, lo chiamava rock and roll e al cinema. Ciao.
Grazie mille. Ciao.
Baby, I won't change all the things you want me to. If you just let me come in off the street, I'll leave my heart so blue. I don't know still. So when you come home, you can wipe your feet. I wanna give you the right kind of dream. Say that joy is fleeting and it's forever. How I wish that happiness left scars too, just like you and me. I want to taste all the grapes on your. I wanna leave all your bottles empty and broken. I wanna say that you're all mine.
Maybe I won't change all the things you want me to. If you just let me come in off the street, I'll leave my heart so blue out on your doorstep. So when you come home, you can wipe your feet. I want to give you the right kind of dream. I want to make life strike magic with you. They say that joy is fleeting, pain is forever. How I wish that happiness left scars too. How I wish that happiness left scars too. Just like you do. Just like you. Just like you do. Just
siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Cult. Adesso c'è un po' di pubblicità, ritorniamo subito dopo. Siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Cult, ora un po' di pubblicità e ritorniamo subito dopo con tanti argomenti. Festival Life È un festival giunto alla sua seconda edizione. È per antonomasia e per vocazione multidisciplinare, mescola cioè incontri, spettacoli, musica, installazioni. Tutto si svolge alla Fabbrica del Vapore a partire dalla fine di questa settimana. E allora abbiamo parlato con Valentina Kaslunger per farcelo presentare.
Valentina Kaslunger, bentornata a Radio Popolare, buongiorno.
Buongiorno, ben ritrovati.
Allora, eccoci alla seconda trionfale edizione di LIFE, il festival nato l'anno scorso alla Fabbrica del Vapore, curato da Zona K, ci sono state moltissime belle cose che sono successe. È stata una faticaccia, lo sappiamo, ne abbiamo parlato, è complicato creare un festival, soprattutto che porti un concept come quello che voi avete scelto per LIFE, che vale la pena di riassumere, però, visto che siamo arrivati alla seconda edizione, perché la prima è andata molto bene.
Sì, volentieri, e grazie per il trionfale. Allora, intanto è un festival, parto dalla cosa più normale, ma in realtà che vuole presentare del buon teatro, ma questo buon teatro vuole essere messo in un dialogo consistente con altre discipline artistiche, quindi anche l'arte visiva, il documentario e anche il giornalismo, cioè lo storytelling della realtà. Quindi il concept del Festival LIFE, che si ispira alla rivista LIFE, che era una rivista di fotogiornalismo molto bella negli anni d'oro, è quello di dedicare un festival tutto allo storytelling della realtà, uno storytelling che in qualche modo sfugga un po' dalla velocità della nostra quotidianità, ma si soffermi, grazie allo sguardo degli artisti, sulle riflessioni sul presente.
Benissimo, è un concept che tra l'altro corrisponde molto anche alle esigenze che raccogliamo sempre di più da parte delle generazioni più recenti che si spendono sulla scena contemporanea, anche quello appunto di avere una libertà espressiva attraverso linguaggi diversi. Del resto è anche frutto di una serie di possibilità, nuove possibilità che ci sono. E quindi con quando e con cosa partirete?
Allora, partiremo quest'anno nel ponte del primo maggio, per chi si ferma a Milano, il 30 aprile, primo maggio, con torniamo alla performance urbana, con questa performance audio cantata che avvolge lo spazio urbano di musica, dialoga con gli spettatori, con i partecipanti, con lo spazio urbano, che si chiama Signal in Milano, del duo Trid Van Rijswijk, un po' per fare una chiamata in qualche modo di apertura del festival. E poi quella che consideriamo l'apertura vera e propria, che ha dato un po' la linea dei contenuti di quest'anno, che quest'anno è tutto dedicato alla democrazia, al confronto democratico, alla polarizzazione, il là per concentrarci su questo ce l'ha dato lo spettacolo di Julian Etzel, Three Times Left is Right, che sarà il 3 e 4 maggio, siamo sempre alla Fabbrica del Vapore, che è uno spettacolo dal nostro punto di vista eccezionale per come riesce a rappresentare attraverso una coppia, ispirandosi tra l'altro a una coppia vera, il difficile dialogo tra gli opposti politici, tra una sinistra stanca e una destra rampante, tra una destra che si appropria in parte dei linguaggi della sinistra, ma poi come li usa, una sinistra che non riesce a capire dove sta andando la destra. Tutto questo in realtà raccontando nel modo dissacrante di Julian Etzel attraverso la storia di una coppia.
Bene, allora questo sarà un inizio particolare che tra l'altro appunto, come diciamo spesso, porta a Milano artisti che difficilmente potremmo vedere altrimenti, e invece raccontiamo alcuni dei punti di snodo e anche delle direzioni, dei canali con cui si svolgerà LIFE quest'anno.
Volentieri. Allora, magari metto l'accento su tre spettacoli molto diversi tra loro, ma che vale la pena nominare. Avremo gli Spime o Spime, che sono così una novità per Zona K, perché si concentrano sulla musica elettronica e sulla generazione di immagini che prendono immagini vere della cronaca, della guerra, del mondo, della geopolitica e le trasformano con l'intelligenza artificiale, immergendoci in un enorme videoclip. E tra chi videoclip però che è politico, è un videoclip che nel suo giustapporre immagini, giustapporre suoni, ci bombarda con quelle che sono le immagini che vediamo quotidianamente. È una linea nuova per Zona K, una linea che guarda alla, anche alla musica elettronica. Ci ospiteremo anche con la musicista iraniana che si chiama Neza, che porta attraverso la musica elettronica il suo essere donna esule iraniana e parla indirettamente dell'Iran. Poi abbiamo un altro spettacolo che fa pandan in qualche modo, che va a braccetto con Etzel, che si chiama Rituale 4, ed è tutto dedicato a quello che è un dibattito politico di due artiste francesi, Emily Rousset e Louis Hamon, il grande dibattito, e riproduce in teatro uno studio televisivo in cui un rappresentante della destra e un rappresentante della sinistra si confrontano in un dibattito politico usando solo parole vere della storia dei dibattiti della destra e della sinistra francese. Scenicamente molto elaborato, perché sembra davvero di stare in uno studio televisivo, con le interruzioni, con le riprese televisive, con le telecamere, quindi assistiamo da un lato alle riprese televisive, dall'altro a loro che si parlano.
Prova a immaginare questa cosa se la facessimo anche col linguaggio politico italiano, che
potrebbe non essere male provare,
ma per niente, infatti, cioè,
e vedere come ne veniamo fuori
veramente. E volevi aggiungere qualcosa?
C'è un grande focus sulla Palestina, per non smettere mai di parlarne, certo. Quindi finiamo con Batke della compagnia La Geste, che è un meraviglioso spettacolo che fecero 20 anni fa, e adesso hanno messo in mano questa coreografia, tutta coreografi e danzatori cisgiordani, che invece di portare la protesta portano la gioia di appartenere a una terra, rielaborano con la danza contemporanea le danze della loro terra. E insieme a Batke abbiamo numerose interventi di arte visiva, per cui una mostra di Prospect, che è la prosecuzione dell'anno scorso, quindi sono fotografi e videomaker Sir Giordani e Gazzawi che hanno ripreso la situazione attuale. Abbiamo un progetto con l'Accademia di Brera che parla di Palestina, che porta una giovane artista palestinese in dialogo con gli studenti, e così, giusto perché so che il tempo è tiranno, corro a dire che poi dentro Life ci sarà un'importante sezione dedicata all'arte visiva, ma forse ancora più importante dedicata agli incontri, uno con Joan Subirats, che ci parla, è stato politico importante spagnolo, che ci parla delle alternative democratiche per una democrazia che sembra doppicare e non funzionare più, quindi guardo ad alternative possibili della post-democrazia. E poi questo Live Table Talks, tutto un formato dedicato a 5 continenti, a 5 dialoghi tra 10 esperti, per ogni continente 2 esperti con 2 visioni leggermente contrapposte, che ci parlano della geopolitica di quel continente in quel momento, e dura tutto un pomeriggio.
Insomma, ci saranno moltissime cose da ascoltare, da vedere, a cui partecipare, a cominciare appunto dallo spettacolo d'apertura, no? Che ritrova una delle vostre vocazioni. Siete state con Zona K tra le prime a portare l'idea di progetti partecipati dal pubblico in questo modo, no?
Sì, e questa cosa della partecipazione è importante, tematizzata anche all'interno del festival grazie alla collaborazione con la Teatro, tutto un focus sulla partecipazione, ma proprio ci piacerebbe che il festival fosse un luogo in cui stare, in cui vedere spettacoli, magari vedere uno spettacolo, una mostra, e il cortile della Fabbrica del Vapore si presta poi allo stare insieme, parlarne, discuterne, insomma fare un po' comunità temporanea in quel momento.
Allora, noi ci siamo stati recentemente anche per un bel pezzo allo spazio Cisterne con la mostra sui nostri 50 anni, e dunque la Fabbrica del Vapore, che ce lo diciamo sempre ogni volta, non è uno spazio semplice da abitare per tanti motivi, insomma, per le sue dimensioni, le sue caratteristiche. D'altro canto invece, se lo si prende per il verso giusto, molte molte potenzialità, e quindi noi non possiamo che suggerirvi di prendere confidenza con il programma del Festival Life, che dunque partirà il 30 di aprile. Dove dobbiamo cercare le informazioni? Lo sappiamo, ma lo diciamo ancora una volta.
Allora, o dal sito zonak.it o dal sito nuovo del festival dell'anno scorso, zonaklife.it, e sui nostri social.
Grazie Valentina Kaslunger e a tutte le direttrici artistiche di Zona K, e come sempre ci vediamo lì. Ciao ciao.
Grazie a te, Ira, grazie a voi. Ciao.
No hatred, no violence, no starvation and no greed, and no kings, no kings, no kings. No lies, no bullets, no bombs, and no need, and no kings, no kings, no kings. No walls, no judgments, no oppression cowering, no kings, no kings, no kings. Every color, every culture, every language, every creed, no kings, no kings, no kings. No more dying in the clutches, no more dying underneath, no kings, no kings, no kings. No more dying for the causes no one asked for, no one needs, no kings, no kings, no kings. To all the dignity, the love that they deserve and need, no kings, no kings, no kings. The pursuit of happiness, the right to life and liberty, and no kings, no kings, no kings. No child going hungry, for there's plenty enough to eat, with no kings, no kings, no kings. May I recognize your soul, that you might see the soul in me. No kings, no kings, no kings. Close your eyes and listen, so that you may truly see. No kings, no kings, no kings. That the killing of my foe indeed destroys a part of me. No kings, no kings, no kings. No hatred, no violence, no starvation and no greed. No kings, no kings, no kings.
Ed eccoci al momento della rubrica del martedì, Extra Cult, a cura di Sciauchi Senussi.
Tom Waits e Massive Attack hanno unito le forze per sferrare il più grande schiaffo musicale a Donald Trump. Questo è il titolo che ha scelto il giornale spagnolo El País, perché il loro brano Boots on the Ground è l'esempio perfetto di come la musica, nelle mani di grandi artisti, possa smettere di essere intrattenimento per farsi arma civile. In un panorama discografico passivo, soprattutto quello italiano, questa collaborazione nasce come un atto di resistenza contro la militarizzazione della società americana e le politiche di Donald Trump, dimostrando che l'arte ha ancora il potere e il dovere di disturbare i centri del potere. Il video di 7 minuti è il cuore pulsante di questa resistenza. Presenta il lavoro di un fotografo che pubblica su Instagram con il nome di The Final Lie. La camera indugia in un bianco e nero sporco su file di agenti dell'ICE armati di fucili, i cui volti sono celati dietro visiere che ne cancellano l'umanità. I fumi dei lacrimogeni avvolgono manifestanti inermi, alternati a immagini a colori di una violenza quasi insopportabile. Bambini latinoamericani con il volto rigato dalle lacrime, separati dai genitori, mentre la bandiera americana brucia sullo sfondo come un simbolo tradito. Una foto particolarmente eloquente cattura il contrasto tra la stanza con l'aria condizionata citata da Weitz e la strada. La figura imponente di Gregory Bovino, capo dell'ICE, che dirige le operazioni in giubbotto antiproiettile, contrapposta a cittadini maltrattati in senza tetto che occupano gli angoli bui delle città. Alla fine del video una scritta bianco su sfondo nero riporta le conseguenze della repressione politica e poliziesca. A marzo 2026 si legge 8 persone sono morte per mano degli agenti dell'ICE o mentre erano sotto la loro custodia. Seguono nomi e cognomi. E poi ancora, a febbraio 2026, 68.289 persone erano in custodia dell'ICE. Di queste, il 73% non aveva precedenti penali. Molti di coloro che avevano precedenti penali avevano commesso reati minori, come violazioni del codice della strada. Come scrive il Guardian, chiaramente questo non è un brano destinato a scalzare i più grandi successi dei Massive Attack dal cuore del pubblico. È oscuro, inquietante, minaccioso, con una netta vena del tipo «ma che cos'è questa roba che lo pervade?», il che lo rende musica perfettamente in linea con i tempi. La resistenza è anche formale. Pur essendo presente su altre piattaforme, Boots on the Ground non è disponibile su Spotify. Una scelta coerente con la decisione presa da Massive Attack a settembre, che ha chiesto a Universal di rimuovere il loro catalogo da Spotify in segno di protesta contro gli investimenti del CEO Daniel Ek in un'azienda impegnata nello sviluppo di tecnologie militari. Da 35 anni, dal primo album Blue Lines, i Massive Attack hanno scelto da che parte stare. In questo momento guidano organizzazioni come No Music for Genocide. I loro concerti sono diventati importanti espressioni politiche in cui i musicisti denunciano attraverso concetti artistici e estetici il genocidio a Gaza, il potere dello Stato sui cittadini attraverso la tecnologia, il consumismo sfrenato e l'invasione russa dell'Ucraina. Boots on the Ground di Tom Waits e Massive Attack ci ricorda che fare musica oggi significa ancora occupare uno spazio di dissenso, trasformando il ritmo in una marcia di liberazione contro l'indifferenza.
From a helicopter home, big sugar rhythm got me now. Brown, mean and young, dumb and for a cum. What can you use a marine for? This is a fucking ass machine gun war. Your boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground. We're trailing your hedges, we fight your wars. Wait in the trenches and we're fucked till we're sore. With boots on the ground, boots on the ground. We're born shiny bullets in an army of ants. Blowed out a horn, we're sleeping our pants. Big titties, big titties. Well, we're hard and we'll burn down cities. On the ground, boots on the ground, shooting up the town. I stay in this hole till Jimmy Hoffa is found with my boots on the ground. Well, some bingos tink when the cartridge is spent. Where do you think all your cartilage went? Boots on the ground, boots on the ground. Now who the hell are these federal pricks? Hiding in the Senate like a bloated ass tick. Air conditioned footstick loafers sitting in a room full of army posters. A coal to a diamond, a
vote in the law. They campaign up all the blood they can draw. Mold your world. The soldier's just clay. How much does it have a soldier weigh? Cut you at the ankles and they throw that out of the way. The boots on the ground.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata e potete scriverci a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Fra poco ci sono le notizie delle 12:30. Un saluto da Ira Rubini e, se vorrete, a risentirci domattina alle 11:30.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city aflame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of
ice out now,
our city's heart and soul persist. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis.